Diamo il benvenuto a Enzo Bucchioni. Ciao,
ciao
Enzo.
Ciao, bentrovati. Ciao a tutti.
Ciao, ciao,
ciao. Enzo, adesso sentiamo anche il tuo pensiero sulla Roma, poi andiamo anche sul Milan. Partiamo dalla squadra che ha perso. C'è Bergonzi pure,
sì,
vero?
Sì, c'è Mauro Bergonzi.
Quindi stasera ha un motivo per essere.
Beh,
sì,
direi
stasera,
notevole.
Stasera
anche
lo mettiamo
Mauro,
in mezzo.
Mauro, sei pronto? Perché abbiamo tante domande
Mauro
da farti.
Tante.
Mauro Bergonzi.
Innanzitutto saluto tutti, soprattutto Enzo, perché qualche giorno che non ci sentiamo, sapete che io e Enzo non ci sentiamo almeno tutti i giorni, non stiamo bene. Stasera ci sono presente. Eccomi.
Oh. Beh, anche perché insomma,
e a noi?
Forse peggiore in campo l'arbitro.
Tu già cominci, la butti lì.
Guarda
subito,
che Mauro lo difende.
Lo difenderà, ma ci sono
allora,
almeno.
Facciamo ordine, presentiamo anche l'ultimo
sì?
ospite, così abbiamo la squadra al completo.
Si aggiunge a noi anche Angelo Di Livio. Ciao Angelo.
Ciao Angelo.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.
Buonasera.
Buonasera,
ciao, Angelo.
Buonasera e bentrovati. Ciao. In studio abbiamo anche Stefano Fiore e Alessandro Santarelli. Allora, Mauro, io partirei da te se sei d'accordo. Facciamo una cosa, mettiamo ordine. No, partiamo un po' dalla direzione di gara. Se avete curiosità, cominciamo subito.
Sì, tante.
Allora, intanto partiamo dal rigore concesso al Milan. Vogliamo partire da quello?
Netto,
insomma.
Ma che l'arbitro non vede.
Ecco, Mauro.
Ma sono quei calci di rigore che quest'anno sono stati assegnati diversi tramite grazie al VAR. In campo obiettivamente fai fatica a vedere un episodio del genere, perché lo stesso Stefano, lo stesso Angelo che hanno giocato sa benissimo che sono situazioni che in campo sono parte rapidissime e poi bisogna capire anche l'entità del contatto. Comunque nel momento in cui l'arbitro non ha la minima percezione di quello che sia successo, e il VAR ti richiama, il pestone c'è, sei in area di rigore, lo guardi al monitor e non puoi fare altro che assegnare il calcio di rigore. Poi se vogliamo parlare che il calcio è un altro sport, io ti dico, per me è un altro sport, perché un pestone bisogna capire quanto è determinante per creare un fallo, però prendendo asetticamente l'episodio, quello è calcio di rigore, il VAR ha fatto il suo dovere e l'arbitro si è attenuto a quello che ha visto al monitor, né più né meno. Te lo dico con grande freddezza, perché per realizzare poi tutto bisogna realizzare la direzione di gara di Guida, bisogna andare a capire come in che stato di forma è Guida, che non è un buon stato di forma, soprattutto atletico. Guida quest'anno ha arbitrato solamente 5 partite, perché è stato 3 mesi fermo per un infortunio muscolare. Ha ripreso il 7 febbraio con una Serie A, poi ha fatto un'altra Serie B e stasera Rizzoli l'ha mandato in questo big match, secondo me rischiandolo e secondo me sbagliando la designazione, ma anche dal punto di vista atletico.
Beh,
sì, nel secondo tempo, te lo dico, perché nel secondo tempo che c'erano dei rapidissimi capovolgimenti di fronte, come ti ho detto che l'altra volta, ti ho detto che bisogna, per capire se le squadre giocano e corrono bisogna vedere l'arbitro, in questo caso l'arbitro stasera era fermo, era sempre a 40-50 metri dall'azione, perché probabilmente non è a posto fisicamente, perché se sei fermo 3 mesi per un infortunio muscolare è impossibile che tu possa esserlo. E in una gara così veloce, così con tanti contropiedi, con giocatori che hanno questa anche forza fisica, questa grande progressione, l'arbitro secondo me si è trovato a disagio, e quando ti trovi a disagio dal punto di vista atletico nella partita lo stai anche poi dal punto di vista mentale. E ti porta a una direzione di gara incerta. Stasera Guida, a me è un arbitro che piace molto, devo dire la verità, perché sennò poi è un ottimo arbitro, esperto internazionale, 158 gare, però stasera non mi è piaciuto che l'ho trovato un po' incerto, ma per i motivi che ti ho elencato. Okay.
Allora, prima di riandare poi sugli altri episodi, voglio sentire sia Bucchioni, Di Livio, Fiore, inizio da Enzo.
L'arbitro, guarda, stavolta parlo per secondo rispetto a Bergonzi, a Mauro, sono assolutamente d'accordo su quello che ha detto, ma è evidente che questo arbitro non sia in forma, mi sembra anche sovrappeso rispetto a come lo conoscevamo, che era spettante, agile, e quindi deriva poi tutto quello che è successo, l'incertezza costante, la lontananza dall'azione. È una sensazione che possa da un momento all'altro commettere un errore, poi non ha inciso sul risultato della partita, per carità, il rigore, questo è tipico rigore da VAR, io lo definirei così, perché una volta non si davano questi rigori, ora abituiamoci, perché l'hanno dati in tanti, tipico rigore da, davanti, punto. Mi aspettavo un arbitro diverso anch'io, un arbitro più in forma, un arbitro più veloce, perché appunto, come diceva Mauro, queste sono il designatore lo sa, le caratteristiche delle squadre. Questo ho un arbitro che oggi doveva arbitrare Udinese Fiorentina 33 all'ora, tanto per dirti, una partita che era da guida, però mi consolo, ripeto, sul fatto, per il fatto che non abbia inciso sul risultato della gara.
Insomma, io
dopo ci andiamo, sì, sugli altri due episodi.
Ce n'è uno clamoroso.
Due dobbiamo chiediamo gli altri due episodi in area di rigore.
Andiamo da Angelo.
Vai.
Io?
Sì, Angelo. Tu pensi?
Grande Angelo.
Ciao. Buonasera a tutti. Come non incide sul risultato della partita, ragazzi?
Il rigore per la Roma è netto.
Ha fatto danni, Sul 2-1 c'è un rigore nettissimo per la Roma, c'è anche subito dopo su
Milan.
L'arbitro stasera, ragazzi, ha fatto danni veri e propri.
Non mi sembrava rigore, sinceramente.
La miseria, e come non è rigore?
Quello su Mkhitaryan netto.
Su Mkhitaryan, sì. Ha fatto danni su una partita straordinaria, bellissima, questo lo possiamo dire, perché è stata veramente una bellissima partita. L'arbitro è stato un disastro totale, ragazzi. Disastro, nel vero senso della parola.
Disastro, dice Angelo. Sì. Allora, Stefano, poi voglio sentire Bergonzi sui due episodi. Sei d'accordo pure tu?
Ma, mi fa ridere Angelo.
Grande Angelo.
Che non ha mezze misure.
Ma ragazzi, no.
Grande Angelo.
No, ma
il peggiore in campo, bisogna dirlo,
Certo,
negli episodi, negli episodi che ovviamente hai citato e che vanno bellissimo.
Secondo me il primo fallo è del giocatore del Milan.
Beh, allora, adesso magari poi Mauro ci darà sicuramente una mano in qualità di addetto ai lavori. Io sì, magari non l'ho visto disastroso, però ovviamente qualora avesse sbagliato nell'episodio soprattutto del rigore della Roma ha inciso enormemente, quindi va a pesare sulla valutazione, ecco. Poi nella sua complessità per me diventa difficile giudicare un arbitro, in questo sicuramente Mauro può essere molto più calzante.
Alessandro,
per me c'è un rigore straletto, allora, sulla Roma.
Mkhitaryan, dai, analizziamo i due al volo. Ma Mauro, sono rigori quello su Mkhitaryan e quello su Leao?
Nel momento in cui fischi il fallo a favore della difesa, blocchi tutto. Però rivedendo le immagini, non mi sembrava che ci fosse fallo a favore della difesa. E poi dopo c'è comunque uno sgambetto. Comunque c'è una negligenza che impedisce al giocatore della Roma di proseguire l'azione. Così come mi sembra che questo non ho rivisto bene il replay, sono sincero, perché l'ho visto poche volte, però mi sembra che ci potesse essere un altro episodio in area giallorossa.
Vero.
Non sulle A, soltanto per la trattenuta, spalla, spalla, braccio, ma perché c'è un colpo sul polpaccio del giocatore del Milan. E anche quello lì, però credetemi, adesso io al di là di andare ad analizzare gli episodi che sono quelli determinanti ai fini della partita, me ne rendo conto, tutto nasce dalla condizione fisica non buona del direttore di gara, perché quando non sei a posto fisicamente ti trovi poi a disagio in tutto. E scusatemi un'altra cosa, forse davvero più grave che ha fatto l'arbitro in questa sera, nessuno di voi l'ha segnalato, ma ve lo dico io. Fatto non può applaudire l'arbitro in quel modo
l'avevamo detto, però
scusatemi,
ma sai perché? Perché l'avevamo sottolineato e ci fa piacere che anche Mauro ci ritorni.
Un arbitro, cioè nel momento in cui un giocatore applaude il direttore di gara c'è soltanto un cartellino a disposizione
rosso.
Rosso. E tra l'altro stavo dicendo Giacomelli, perché questa partita qui era quella dell'andata, il famoso Milan-Roma dell'andata, che non è che porta molta fortuna agli arbitri. E Guida, 2 anni fa, in un Torino-Milan, mandò fuori Romagnoli proprio perché lo applaudì. Quindi non è che dice un arbitro che non le fa mai queste situazioni, non è abituato, cioè è uno che conosce il regolamento e lo applica anche. Se io ti applaudo, c'è il cartellino rosso e basta. Poi uno può dire buon senso, adesso il regolamento è quello. Poi ma tutto nasce perché non sei a posto dal punto di vista fisico, non ci sei, e devi, come ha detto Enzo, mandalo a fare una partita ancora di recupero, li mandi a fare un Udinese Fiorentina, lo puoi mandare a fare uno Spezia Parma, adesso dico Spezia Parma perché mi viene in mente Spezia Parma, lo mandi a fare un Inter Genoa, anche un Inter Genoa puoi fare, che comunque però in una gara così delicata, così importante, con due squadre che giocano così velocemente e così dedicata per la Champions League, è un rischio e il rischio non ha pagato.
Bene, bene, dai, io credo che ci
abbiamo
siamo, no?
Sull'analisi, guida,
sull'analisi
sì.
della direzione errori. Di gara, dai. E, allora, facciamo una cosa, siccome abbiamo ancora qualche altro minuto prima della pausa, noi prima avevamo fatto il titolo, ripartiamo dalla squadra che ha perso, Roma, Tabù Big, voglio sentire anche Di Livio e Bucchioni. Angelo, riparto da te. È una Roma che con la Big non c'è niente da fare.
È una squadra che è forte con le deboli e debole con le forti. È inutile. Ci sono dei giocatori che quando trovano avversari mediocri spaccano la partita e quando trovano avversari seri non la strusciano mai. Ti posso citare stasera, non so, Pellegrini, che secondo me è stato uno dei peggiori in campo. Per non parlare del portiere che salva il risultato su qualche parata e poi con i piedi è disastroso, cioè quindi parliamo di una squadra che
Fonseca ha delle responsabilità, Angelo, perché tu sai che adesso viene rimesso di nuovo in discussione Fonseca, no? Perché non si vince con le big, eccetera 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 eccetera.
Ma sai, Fonseca fa delle scelte che a volte possono essere esatte o sbagliate, ma la responsabilità secondo me è dei giocatori. C'è questo vizio di andare a sollecitare sempre i portieri, ma io non posso giocare quando sul portiere quando so che comunque metto in difficoltà una squadra. E la Roma sì, oggi ha perso la partita, forse meritava già di prendere 3 gol dopo 10 minuti perché ha questa leziosità di andare a giocare sempre la palla verso il portiere, che secondo me è una cosa imbarazzante.
Comincia a essere imbarazzante, ha detto sì, bene, un po' generale, e ne parlava anche Stefano durante la partita.
È il discorso un po' di tutte le squadre.
È vero, è vero, Angelo.
Però non se ne esce da questa situazione.
Non se ne esce, è vero. Bucchioni, dobbiamo fare una raccolta firme. Bucchioni.
Bravo, sì, facciamo sì,
una petizione.
Una raccolta
bravo.
Firme. Sì, Enzo.
È la sorpresa questa incapacità della Roma di gestire le grandi partite, ma anche di personalità. Questa è una conclusione che dobbiamo trarla. Questa è una squadra che ha un buon gioco, un buon impianto, manca in alcuni elementi chiave di personalità. Quando si alza la famosa asticella si mettono a nudo questi limiti dei giocatori. C'è poco da fare. È quel gap che separa il grande giocatore da un giocatore normale. E questi alcuni, per diventare grandi giocatori, devono fare colmare questo disavanzo. E non ce la fanno. Non so se il gioco incide anche, perché è un gioco complicato questo ripartenza dal basso, poi parliamone. Quando hai i portieri e i giocatori adatti riparti, se sei il City riparti 1000 volte,
esatto,
quello che diceva Stefano. Un altro allora in qualche situazione rilancia lungo, ma chi se ne frega, oppure devi avere l'intelligenza per capire se puoi partire dal basso, certo.
O lasciare lungo o lanciare lungo,
non deve essere mica un input che viene, se no ti mando all'inferno.
Non c'è una regola, no, è vero, non c'è una regola di per Stefano, era una cosa che dicevi pure tu prima, no? Hai proprio fatto l'esempio del sito,
Stefano,
Enzo ti l'ha ripreso nuovamente.
Ti ha ascoltato.
Sì, ti ha ascoltato.
Stefano mi
no, 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 ma no, no, ma sono convinto anch'io di questo. E anche ascoltando un po' ieri Andrea Pirlo nel dopopartita, tutti credono che a giocare dal basso, soprattutto se non hai un attaccante strutturato magari come Lukaku, come Dzeko, come Ibrahimovic, debba essere assolutamente la soluzione, ma ci sono anche le vie di mezzo e soprattutto, come hai detto bene te, ci sono le letture personali. Se una squadra, se gioco contro l'Atalanta o se gioco contro il Verona, come nell'occasione di ieri della Juve, che mi viene a prendere nell'area di rigore 1-4-1 e non ho i giocatori bravi come ce li ha il City, perché poi parliamo anche di questo, è inutile che continuo a giocare col mio portiere o con i miei difensori che magari non hanno le caratteristiche per impostare, solo per essere un allenatore moderno. Secondo me si fanno delle brutte figure, quindi tu puoi avere un'idea di gioco che va bene, che non è la palla lunga, anche per caratteristiche magari degli attaccanti, Però ci sono poi le letture che, cioè, se una squadra ti viene a prendere uno contro uno, ogni tanto bisogna mettere la palla lì davanti e si va a lottare. Certo, cioè, certo. Non è questione di, cioè, non si scandalizza nessuno, no. Però purtroppo oggi evidentemente c'è un altro credo.
Allora ragazzi, vi devo fermare, c'è un break, sta per parlare Pioli, che è sorridente, sicuramente avrà detto: Ibra, vai tranquillo a Sanremo.
No, è infortunato muscolare.
Allora, ci fermiamo, guarda. Break, torniamo tra pochissimo. Di nuovo ben ritrovati nella serata di Maracanã, TM Radio. Allora Cinzia, ci sono anche le domande degli ascoltatori, adesso ne prendiamo qualcuna, le facciamo anche agli ospiti. Ricordiamo in studio Stefano Fiore con Alessandro Santarelli. Eccoci. Collegato ci sono Di Livio, Bergonzi e Bucchioni. Allora facciamo una cosa, sentiamo Pioli da Sky, sì. Un passaggio di Pioli, così andiamo a parlare anche di questo Milan, perché insomma è vero che va a consolidare la seconda posizione, quindi la zona Champions, ma non è lontanissimo dall'Inter, eh?
Beh, sì, sì, teoria, cioè, campionato punti, aperto.
Sono i quattro. Punti dicono che sono quattro, quindi dai, sentiamo Pioli da Sky.
Magari ci aggiungerà anche magari cosa ha detto, cosa ha imprecato, magari, perché
ho più meglio di no, però guarda, partendo dalla prestazione, anche se non lo dici.
Allora possiamo andare sull'analisi, nel senso, non era così scontata questa vittoria, considerando che venivate da due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro partite con otto gol subiti. Quali corde ha toccato per trasformare Milan stasera, dirompente, brillante, squadra con 17 gol, 17 tiri in totale, 9 nello specchio?
Ho detto alla squadra che non possono essere due partite, due negative, due sconfitte che ci possono togliere le convinzioni, le certezze che ci siamo creati col nostro percorso da più di un anno che lavoriamo insieme, poi ci sta. Speravamo di fare meglio nelle ultime due settimane, ma non esserci riusciti ci deve dare ancora più motivazione, ancora più forza, e credo che abbiamo fatto un primo tempo eccezionale dove siamo stati solamente non capaci di concretizzare di più, perché meritavamo qualche gol in più. Poi giocavamo contro una grande squadra come la Roma, ci sta anche di subire. È stata una bella partita, con ritmo, con intensità, come piace a noi. È una vittoria importante, perché insomma ci fa uscire da una situazione da due settimane un po' particolare, quindi complimenti ai ragazzi.
Ci fa uscire da qualche settimana un po' particolare, ecco, questa vittoria rilancia il Milan per Di Livio. C'è Angelo?
No.
Non c'è? Bucchioni.
Rilancia, io credo che lo rilanci per la Champions. Non vedo la possibilità che si inserisca, che possa recuperare l'Inter. Quando vedi giocare queste squadre, l'Inter è un progetto che è arrivato alla conclusione di un lavoro di un anno e mezzo. C'ha solidità, c'ha qualità, l'Inter ha tutto. Mentre il Milan ha un buon gioco, però vedi anche oggi ha delle lacune. E sono stati bravi in questa partita, è stato bravissimo Pioli a rimettere insieme una situazione che poteva anche precipitare, perché fino a giovedì sera, dopo la partita di Europa League, cosa ci dicevamo? Il Milan ha finito la benzina mentalmente e fisicamente. Invece, come ha detto Pioli, ha toccato evidentemente le corde giuste, la benzina non è finita, hanno rifatto il pieno e sono ripartiti. Però ripartiti per lo scudetto ci vuole un'altra roba, un'altra roba che l'Inter in questo momento ha.
Quindi tu non credi in questo. Di Livio c'è, voglio sentire. Angelo, tu?
Eccomi.
Tu che ne pensi sul Milan? Ha rimesso la benzina, come diceva prima Enzo, per, diciamo così, rimane comunque in scia all'Inter, può, diciamo, pensare anche a qualcosa di più soltanto della zona Champions, come ha detto Enzo?
Beh, diciamo che stasera ha reagito alla grande, devo dire. Ho visto un'ottima squadra. È vero che a volte ha anche rischiato, però questa era la partita da fare. Non credo che darà fastidio più all'Inter. È una squadra che però secondo me si terrà stretto il secondo o il terzo posto, ecco. In Champions c'entrerà sicuramente, secondo me.
Ok, Stefano Fiore.
Sì, la ritengo una vittoria importante soprattutto per la Champions. Credo che Pioli, il sorriso di Pioli era
dovuto a quello
e soprattutto al fatto di aver ritrovato quantomeno nello spirito la sua squadra, no? Perché sembrava a tutti un po' essersi smarrita nelle ultime settimane, invece ha saputo giocare una grande partita in un campo comunque difficile, affrontando una squadra che è molto propositiva e soprattutto nel primo tempo rischiando praticamente nulla. E poi nel secondo tempo ha perso giocatori via via importanti e ha saputo comunque anche soffrire e sfruttare qualche incertezza della Roma per riportarsi in vantaggio e poi portarla con qualche sofferenza in porto, quindi questo è un segnale assolutamente positivo. Credo che per il campionato, complice anche questi infortuni che per carità non saranno gravi, ma che nelle prossime partite, visto il calendario fitto, comunque saranno assenze pesanti e potrebbero ulteriormente far perdere qualche punticino.
Bisogna vedere, ricordiamo, usciti per infortunio Ibrahimovic, Rebic, Çalhanoğlu, quindi soprattutto quello di Ibrahimovic c'è da verificare, perché sì, poi si è messa la borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra,
sì,
qualche
non
problema.
Canterà la prima serata.
Certo, siamo stati tutti molto maliziosi.
No, non ha male alle corde vocali, alla coscia, non ne può cantare,
Alessandro, tu che dici, poi sento anche Mauro Bergoni per la Champions, quindi lo escludete proprio che il Milan possa tenere il passo dell'Inter, 4 punti non...
No, sono 4 punti, ma l'Inter ha preso il via. Marco,
ha preso il via. Tu dici. Mauro Bergonzi?
Vittoria per la Champions, questa vittoria qui tiene la Roma 8 punti. Beh, grazie a loro diciamo che ti lasciano comunque quel filo di speranza per un combattimento finale per lo scudetto, anche se in effetti sono 4 punti, ma il divario tra le due squadre è superiore. Però questa sera il Milan ha fatto vedere il nuovo spirito di squadra, personalità, corsa, atletismo, che si erano smarriti obiettivamente. In molti di noi davamo per finita la benzina, per finito tante cose, invece ci ha stupito ed è stata una bella prova del Milan, e ben vengano queste prove, queste squadre che giocano così, che corrono, che hanno agonismo, ci mettono grinta, determinazione, che sembrano un po' squadre non del nostro campionato, quindi un ottimo Milan, e bisogna stasera fare complimenti veramente alla squadra di Pioli.
Sì, assolutamente. Intanto rispondiamo a qualche messaggio. Dai, c'è subito chi mette sotto accusa Fonseca.
È strano.
Sì,
no?
Ma in realtà ecco. Vi chiedono invece un giudizio su Tomori, perché sta veramente piacendo.
A me piace moltissimo.
A tanti. Sta raccogliendo tantissimi complimenti. Sì. Secondo voi bisognerebbe puntare di più su di lui?
Che dici? E Romagnoli oggi fuori, ricordiamo.
Beh sì, era fuori, però un giocatore importante per il Milan, e sappiamo quanto, soprattutto nel nostro
veniva
campionato.
Veniva da delle prestazioni però molto incerte.
Sì, beh, Romagnoli, magari stasera in una partita così importante ha dimostrato di essere assolutamente un ottimo giocatore, un ottimo sostituto su cui Pioli potrà puntare, no? Soprattutto se il periodo di Romagnoli dovesse continuare. Ha fatto secondo me una buona partita, non l'ho visto ecco in tutte nell'interezza della partita, perché la partita l'ho seguita comunque a spezzoni. Ricordiamo che arriva anche da un altro tipo di calcio, quindi si dovrà comunque adattare. Diciamo che l'impatto però è stato assolutamente positivo.
Angelo, vengo da te naturalmente sia su Fonseca, che viene messo subito sul banco degli imputati, e anche sulla domanda che ha fatto Cinzia su Tomori.
No, io su Fonseca non cambio idea, per me è un ottimo allenatore, poi come tutti gli allenatori qualcosina sbagliano. Io per esempio stasera non avrei mai scelto Fazio sul centro-sinistra, ma avrei scelto Juan Jesus, però è un allenatore che sta facendo discretamente bene. Io la maggiore responsabilità la do soprattutto a chi va in campo. Su Tomori è un giocatore straordinario, l'ha scelto Maldini non sbaglia questi giocatori, difensori forti. Stasera si è preso un rischio Pioli, però il risultato gli dà ragione, facendo fuori Romagnoli che non sta benissimo, facendo giocare Tomori, questo ragazzo che a me sinceramente stasera è piaciuto.
Sì, sì. Enzo?
Ma su Tomori è un giocatore fortissimo, ora stavo per dire straordinario per quello che ha fatto, ma ha faticato anche De Ligt a inserirsi nel nostro campionato.
È vero.
Questo
vero,
è arrivato da un campionato sconosciuto, sembra che sia sempre stato qui. Forza fisica, piedi, capacità di vedere l'azione. E come anche il Chelsea lo sapeva, tant'è che c'è una clausola per comprarlo di ricompra, chiamatela come volete, da 28 milioni, quindi non poco la valutazione del Chelsea. Ma il Milan fa benissimo a comprarlo, Maldini l'ha fatto capire, poi sono d'accordo con Angelo, il giocatore Maldini non ha sbagliato neanche uno di quelli che ha portato al Milan e che ha voluto fortemente lui. Per quanto riguarda Fonseca, cioè ormai mi par chiaro che questo allenatore stia antipatico alla maggior parte dei tifosi della Roma, non c'è altra spiegazione. Cioè arriva una goccia, gli va sul capo a Fonseca, ma per quale ragione? Dice bene Di Livio, anch'io stasera Fazio non l'avrei fatto giocare, sapendo la velocità degli attaccanti del Milan, cioè la capacità di andare negli spazi, di fare questi movimenti che ti possono mettere in difficoltà un giocatore che è già lento di per sé e poi è fuori da tanto tempo, ha ricominciato a giocare da 15 giorni, quindi non l'avrei, addirittura avrei fatto giocare Spinazzola, poi hai altre soluzioni come Kastrop, come ha fatto nella parte finale della partita, ecco, Fazio mai, però complessivamente. E questa è una squadra, lo diciamo dall'anno scorso, che ha personalità, sa stare in campo, ha soluzioni di gioco. E purtroppo ha questo limite in queste partite, che non è dovuto a Fonseca, è dovuto ai giocatori. Se i giocatori non reggono la tensione, non sono lucidi quando c'è la partita più importante, è colpa dell'allenatore. E cambiateli qualche giocatore e cambia la Roma. Stasera non c'era un centravanti, ragazzi. E senza un centravanti fatichi arrivare là. Mkhitaryan, ok, quando l'ha messo alla fine. Però con Dzeko nella migliore condizione stasera forse un gol in più l'avrebbe fatto la Roma, quindi quale responsabilità Fonseca, parziali come tutti gli allenatori, ma non è un allenatore da bocciare.
Mauro, una lettura anche da parte tua, Bergonzi.
Sul difensore su Tomori è fortissimo, ma non è la prima volta che gioca bene e quindi è stato bravo Maldini a scegliere, perché credo che Maldini non abbia problemi a scoprire i talenti, a scoprire i giocatori forti, soprattutto in difesa. E guardavo dei numeri, la Roma ha subito 37 gol in questo campionato, è tra le peggiori difese del nostro campionato. Pensate che la Sampdoria, che subisce puntualmente uno o due gol a partita, ne ha subiti 36. Quindi i problemi della Roma nascono da lì, credo. Io poi, sapete, non sono un competente come Angelo, come Enzo, come Stefano, mi occupo più della parte delle giacchette nere, lì sì che me ne intendo.
Grazie Mauro.
Guardo sempre i numeri, secondo me la matematica non sbaglia mai. 37 gol subiti. Angelo,
stasera gli mancavano due titolari su tre.
Ho capito, però sono sempre 37 gol subiti.
La difesa è stata falcidiata.
Però le altre partite ci sono stati giocatori forti e li hanno subiti sempre i gol, perché 37 è un numero pesantissimo, quindi i dubbi mi vengono da lì.
Sentite, c'è Fonseca a Sky? Ci sentiamo anche lui, così lo commentiamo e siamo quasi in chiusura. Dai, Fonseca.
Contro diretto in tutta la stagione. Le chiedo anche all'uscita della partita di questa sera cosa vi è mancato per quest'ultimo salto di qualità, considerando che avete fatto fatica nel primo tempo, non siete stati brillanti come ad esempio nelle ultime partite di Europa League.
Sì, è vero, abbiamo entrato molto, molto male, principalmente perché le situazioni che Milan ha creato sono palle perse nella nostra prima fase di costruzione. Penso che abbiamo sbagliato il primo 20 minuti. Dopo il momento difensivo, molti passivi, noi abbiamo entrato bene. E contro una squadra come Milan è difficile dopo recuperare. Ma penso che dopo abbiamo equilibrato la partita, abbiamo giocato il nostro calcio, abbiamo creato occasioni, ma ha mancato il primo 20 minuti.
Senti, le chiedo un'ultima cosa, poi lo studio, i suoi giocatori sono lamentati molto per il rigore subito, anche lei, insomma, ho visto con l'arbitro in campo, come giudica l'arbitraggio?
No, non voglio parlare di arbitro, non voglio.
Sempre, se, no, lo chiediamo per dovere di cronaca, ma risponde sempre così.
È facile in questi momenti dopo della partita trovare scusa. a cosa che non mi è piaciuto, ma io non voglio trovare scuse.
Chiarissimo.
Bene, chiaro, non voglio trovare scuse, è chiaro.
A me Fonseca piace sì. tanto piace, anche per questo.
Però sì. Vi voglio chiedere, lui ha parlato piace... Prego Enzo.
No, scusa, ho interrotto. Secondo me non piace ai tifosi proprio
per questo,
perché i tifosi,
ma perché è lontano dalla mentalità, posso dire una cosa forse cattiva, è molto lontano dalla mentalità, passatemi questa
romana.
Noi a Roma ci si lamenta sempre degli altri, cioè, mai dire una volta la colpa certo. nostra, e questo è generale. Stefano, tu conosci un po' l'ambiente, ma è così un po' adesso, con tutto rispetto.
Sì, non credo solo a Roma.
Roma dice, forse, sempre colpa
forse
degli altri.
Direi anche italiano.
Bravo, forse. Però insomma, in ambito Roma-Lazio c'è sempre questa cosa che so, gli arbitri, tutta una serie di cose. Comunque dai. Angelo, io voglio tornare a te su quei primi 20 minuti, lui li sottolinea, che so comunque un punto importante, no? Lui dice siamo partiti male. Perché?
Sì, sai perché ti dico che do maggior responsabilità ai giocatori? Perché un giocatore deve essere intelligente a capire quando determinate situazioni si possono fare e non si possono fare. La Roma nei primi 20 minuti ha perso delle palle proprio incredibili e ha dato la possibilità al Milan di creare occasioni. Deve ringraziare la non vena di Ibra, perché stasera Ibra è stato un peso per il Milan. Se no la partita dopo 20 minuti poteva stare già 3-0 per il Milan. La Roma è leziosa, è così, vuole sempre giocare. Invece devono capire quando determinate cose si possono fare e quando non si possono fare. Sono d'accordo, ha analizzato bene, secondo me, l'allenatore i primi 20 minuti di questa partita.
Però
la Roma
Angelo,
ha sbagliato completamente tutto.
Angelo, scusa, sono Stefano.
No,
magari non mi vedevo.
No,
magari ho visto che hai messo gli occhiali, ho detto magari non mi
vedevo.
Tra l'altro perché ti sono piaciuti i miei, ti sei preso
sicuro.
Gli occhiali.
È un po' anziano, ma, lo sai Angelo, quindi
no,
giustamente
ma l'altro giorno ha visto i miei occhiali e li ho messi uguali. Ma no, adesso al di là di questa cosa, io, anche a me piace molto Fonseca, sia come allenatore Angelo che come si pone, come parla, l'eleganza che ha nel riconoscere le cose quasi sempre nella maniera corretta. E sono d'accordo anche con te che i giocatori hanno delle grosse responsabilità, però sei d'accordo con me che se vediamo, se io e te siamo su una panchina, ma non della Roma, della Lazio, se stiamo giocando fra di noi e vediamo che una cosa che avevamo preparato il giorno prima non ci riesce e che rischiamo di prendere il primo gol dopo 5 minuti, è possibile secondo te che tu dica ai tuoi giocatori ascoltate, quello che vi ho detto ieri non va bene,
cancellatelo,
cioè non devi aspettare quindi una responsabilità un po' la diamo un po' al tecnico in questo senso, se può essere una lettura
Io parlavo, Stefano, un po' di questa mentalità di andare sempre a passare questa palla anche al portiere.
Sì, ma non penso che sì, ma credo che sia faccia parte di un progetto di gioco, no, Angelo?
O provare come ha fatto Villar nell'occasione della seconda o terza azione di dribblare l'avversario e perdere la palla. Sì, hai ragione anche tu, sicuramente un po' di responsabilità ci sono anche da parte dell'allenatore. Però capisci che poi, Stefano, poi quando va in campo, se
ma
vedi
certo,
che comunque l'uomo,
il
compagno è marcato...
Le letture sono dei giocatori, io dico
bravissimo,
solo magari che però dopo... Io dico, traduco, vedo che la mia squadra per 10 minuti consegna senza che il Milan faccia nulla, perché se fosse stato bravo il Milan... Tanto di cappello, no? L'ha detto anche lui chiaramente, le occasioni che ha avuto il Milan nei primi 10 minuti gliele abbiamo regalate noi. Se dopo quei 10 minuti lui gli avesse detto, ragazzi, dobbiamo prendere gol.
Cambiamo tutto.
No, cambiamo tutto no, ma magari cominciamo a mettere qualche pallone lassù e saliamo.
Certo.
Perché quando concedi occasioni, anche mentalmente, Angelo...
Vai in difficoltà.
Certo. Hai la sensazione
oggi,
che puoi prendere gol da un momento là.
Fammi dire un'altra cosa, oggi si è proprio vista la mancanza di Dzeko, ragazzi, perché Dzeko, caro Stefano, te lo può permettere questo tipo di palla lunga sulla, sulla sua testa.
Ti può permettere anche tante altre cose.
Sì, assolutamente. No, ma per rispondere a tanti tifosi della Roma, no, che poi lo criticano. Dzeko, ragazzi, puoi toccare tutti i giocatori, ma non puoi toccare Dzeko a questa squadra.
Enzo Bucchioni,
su Dzeko l'ho detto prima, questo uno dei problemi è questo, far salire la squadra in momenti di difficoltà, la fisicità, l'intelligenza. Stasera è mancato l'approccio, diciamo la verità, e questo è un limite, forse anche dell'allenatore. Qui un neo troviamo, se no facciamo questo, perché probabilmente questa squadra si aspettava il Milan che ha visto domenica nel derby e il Milan che ha visto giovedì. E mai fare queste considerazioni, perché il Milan poteva risorgere, te lo devi aspettare. Il Milan ha sempre giocato prima dello Spezia, giocava così il Milan, subito aggressivo, alto.
Ma vi posso dire una cosa, ma quando una squadra comincia a perdere, siccome siamo quasi ai battute finale, quando una squadra comincia a perdere tante partite contro le big, non subentra proprio nello stesso gruppo un limite mentale? Cioè a un certo punto perdi la prima, la seconda, la terza, non vinci mai, non lo so, io chiedo, voi che qui c'ho due giocatori
forte, dovrebbe scattare una reazione, invece sono presentati stasera come se avessero già vinto la partita, perché di fronte c'è il Milan che ha perso le ultime due. Non ha senso, devi avere una rabbia,
ce
la devi avere dentro, qui è la maturità dei giocatori.
Ok, Angelo?
No, sono d'accordo, io credo che ci sono dei momenti che si può giocare, dei momenti che la palla può andare tranquillamente sull'attaccante, anche se non è bravo di testa, però la palla la vai a perdere 40 metri più in alto, più avanti, e cambia totalmente la situazione. Così la Roma rischia troppo.
Alessandro?
Ma d'accordissimo.
Okay.
Entra anche un blocco mentale, secondo me, da parte della squadra.
Un blocco mentale ci può stare. Sì.
La paura, no? La paura,
certo,
subito
punto,
immediatamente.
Di qui, ormai non è la prima volta. Poi prendi il gol e vai un po'.
Però la Roma la reazione poi ce l'ha avuta.
Sì,
ce l'ha avuta. Secondo me, alla luce di quello che abbiamo visto, se finiva in pari era il risultato più giusto. Certo, però vai a vedere anche tutti i gol che la Roma ha preso contro il Big. 4 all'Atalanta, 4 dal Napoli, 2 da tutte le altre, 3 dal Milan all'andata. Insomma, è un problema sicuramente.
È un problema. Bergonzi, c'è un ascoltatore che ti chiede: Bergonzi, ma dai il rigore alla Roma tu? Rispondi, Mauro, lo davi il rigore alla Roma?
Ma quello su Mkhitaryan? Nel momento in cui lui ha fischiato, l'arbitro ha fischiato il fallo per la difesa, ok?
Secondo me c'è, Mauro.
Come?
Secondo me c'è. Io ho visto delle immagini del difensore che viene bloccato, cerca di uscire, il primo è Mkhitaryan che gli fa il blocco.
Hai capito? Vedi che ti contesta Bucchioni.
Sono quelle situazioni. Quelle situazioni complicate, qualsiasi cosa fai, non è che puoi contestare troppo il direttore di gara. Ha fischiato fallo a favore della difesa.
Ma noi contestiamo Bergonzi, non il direttore di gara. Cioè, non è difesa.
Lui dica cosa avrei fatto io. Io non avrei fischiato nulla, perché secondo me non c'è né il fallo a favore della difesa e in automatico neanche probabilmente quello su Mkhitaryan, perché poi fa fatica il giocatore.
Pensa
ai
fischi che ti saresti preso, guarda, una bordata di fischi clamorosa.
Bergonzi 4
pagella. Incredibile.
Ora parlano tutti, è facile Orsato parlare. Mauro un po' che parla.
Calma. Innanzitutto volevo parlare con Marco, che dopo 2 anni che abbiamo chiesto agli arbitri in televisione
di parlare, è vero,
di parlare, stasera clamorosamente è successo un qualcosa che...
Perché ci hanno ascoltato.
Ci hanno ascoltato, tre canali ci hanno ascoltato. Il nuovo presidente dell'AIA che si è presentato, però adesso bisogna fare un altro passaggio. Bisogna mandare gli arbitri a parlare quando succede qualcosa di interessante, non dopo uno Spezia Parma 2-2 che puntini. Mandiamo guida adesso, dai, dopo Roma Milan.
Bravo.
Non ci interessa quello.
Bravo, bravo, questa è una bella idea. Mandiamo Guida e ci spiega tutto.
Iniziamo a spingerci un po' più là, dai.
Andiamo oltre.
Là, che 30 lance è moderno, 30 lance è moderno e queste cose lì.
Ma Orsato doveva ancora spiegare la questione di Piani.
Sì, di due anni.
Mi hanno fatto una domanda di due anni fa, una cosa meravigliosa. No, siamo
meraviglioso. Guida andrà fra tre anni a spiegare.
Guida, quando fra due anni farà, no, ma ti ricordi quella Roma Milan che Bergonzi disse questo di Livio d'asfalto. Vabbè, allora siamo in chiusura, l'ultimissima, mi dovete fare solo due nomi. Guardando la classifica, terzo e quarto posto, ci sono praticamente cinque squadre divise da tre punti. Ne potete scegliere due, chi lasciate dentro per la zona Champions? Di Livio.
No, per me le prime quattro sono queste.
Queste che leggo qui? Quindi Inter, Milan, Juventus, Atalanta? Queste sì. Qua. Ok, quindi sì. Tu Juventus, Atalanta dentro. Bucchioni?
Sì, l'Atalanta sì, perché...
Atalanta sì?
L'Atalanta sì. La Juventus...
Ti vedo
incerto. Se va avanti in Champions, la Juventus potrebbe avere dei problemi. Fa fatica a gestire le due situazioni.
Ti vedo incerto, Santarelli, tu sei...
No, anche perché il Napoli, attenzione anche al Napoli.
Napoli fuori, risale, poi devi recuperare la partita, pure il Napoli.
Mancano 14 domeniche, ragazzi.
È vero.
Mi accodo Angelo Di Livio.
Ti accodi ad Angelo Di Livio. Queste quattro, Fiore.
Devo dire qualcos'altro.
No, ma puoi dire quello che vuoi. Puoi dire quello che vuoi.
Puoi ripeterti, tranquillo.
Atalanta con quegli occhiali puoi dire tutto.
Atalanta e Napoli.
Atalanta e Napoli.
Togli la Juve dal quarto posto. Sì. Bufera qua. Bergonzi, fa invece...
fa un'estate meravigliosa proprio a Radio Bianconera.
Ascolti proprio altissimi. Bergonzi, si giochi anche lei due nomi.
Sì, la Juve secondo me rischia parecchio, ma l'abbiamo già detto, ma l'abbiamo già detto tempo fa, che la Juve deve stare attenta al quarto posto quest'anno. Comunque sarà meraviglioso il recupero Juventus-Napoli, che dirà molto sul nostro campionato.
Magari finisce 0-0.
La classifica un po' più certa, no, perché comunque... Non l'ho capito.
No, dico magari finisce 0-0, tutto così.
E guarda.
Comunque 0-0 è sempre
è ancora peggio per la Juve.
Ecco, vedi? Sì, va bene, ragazzi, siamo arrivati alla chiusura, vi devo salutare, voglio ringraziare tantissimo come sempre Di Livio, Bucchioni e Bergonzi, grazie per essere stato con noi, grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao a tutti, buona serata.
Stiamo per chiudere anche qui questa parte di trasmissione, poi rimaniamo con Zona Sconcerti, con Mario Sconcerti che sta per arrivare. E Stefano, che fai, rimani con noi in Zona Sconcerti? Vuoi rimanere? Dai che ci stiamo, chiudiamo. Vai. Così, dai, facciamo mezzanotte insieme e brindiamo. Vai. Qua, dai, torniamo tra poco, dai.